visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Paese, vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità. Il mio paese, ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Paese, vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità, il mio paese. Ti lascerò un sorriso, ciao. Rabbia nuova in viso, ciao, ciao, la tenerezza che, ciao, ciao, fa il cuore in gola a me. Al mio paese è ancora giallo grano a braccia tese verso l'eternità.
Il suono della domenica, la voce inconfondibile di Zucchero Sugar Fornaciari. In questo brano, contenuto nell'ultimo disco, Chocabec, rivive l'atmosfera di una domenica di 50 anni fa, colorata dai valori di un mondo contadino ormai scomparso. Alcuni brani di questo nuovo album svelano anche il cammino interiore della rockstar emiliana. Ascoltiamo dunque l'intervista di Zucchero Sugar Fornaciari al microfono del padre Vito Magno. Un'intervista condita anche di tanta bella musica, un vero e proprio viaggio.
Zucchero, grazie a Chocabec, il suo nuovo album, ora abbiamo anche la domenica del villaggio.
In effetti mi sono immaginato la domenica nel paesino dove sono cresciuto, a Roncocesi, lì in Emilia. Mi manca questa domenica, non tanto come ricordo nostalgico del tipo stavo meglio prima che adesso, ma mi mancano gli odori, mi mancano anche i suoni della domenica. Ha detto, il suono della domenica dove è andato a finire, no? Non c'è più, forse in qualche paesino, ma nelle città io non lo sento più. Questo suono rarefatto, pacato, delle campane, i bambini che giocano perché non c'è scuola, i vecchietti che giocano a briscola, la tavola imbandita, insomma era anche un suono cristallino, pieno anche di buone cose, di tolleranza, di solidarietà.
D'incontro anche con chi la pensava diversamente.
C'era mio zio che era super comunista, che però, come Don Camillo Peppone, litigava tutta la settimana col prete perché erano ideologie opposte. Però la domenica si preoccupava che il prete era là da solo, poveretto, senza famiglia, allora lo invitava a cena. Ecco, questo era quello che vorrei, come un'utopia, come un sogno, che si comportasse il mondo, no? Come questo piccolo villaggio, ecco, che ritornassero queste cose qua. Tu puoi veramente batterti per i tuoi ideali, però almeno una volta alla settimana, non so, almeno una volta al mese, che ci fosse un momento dove ci ricordassimo tutti che siamo umani e che ci vuole solidarietà.
avvicineranno all'alto di un cielo diamante, i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, dancing in the dark, ballare piano in controluce.
Che ricordi ha della chiesa della sua infanzia?
Sì, io abitando di fronte alla chiesa andavo a suonare tutte le mattine l'organo in chiesa da autodidatta, a volte suonavo musiche da chiesa, a volte suonavo anche Procolarum, che poi è un gruppo degli anni 70 che ha attinto molto da Bach. Quindi c'era questo organo che il prete mi permetteva di suonare prima di andare a scuola. Facevo mezz'oretta tutti i giorni, in cambio dovevo andare a servire la messa la domenica. Ecco, per cui ho fatto il chierichetto e non nascondo che insomma ero anche molto bravo a fare il chierichetto, perché ero molto educato, insomma. Mi piaceva, visto che lui mi dava questa grande opportunità. Poi mi ricordo che ci diede nella canonica una stanza per fare le prove col primo complesso beat. Quindi io a quel prete lì gli volevo bene, ed è capitato che oltre all'organo c'era la campanara che mi insegnò a suonare le campane, però non mi piacevano quelle da morto, mi piacevano solo quelle della domenica.
Poi cos'è successo?
Beh, ho dovuto seguire i miei genitori trasferiti in Toscana e lì non è stata più la stessa cosa. Sono andato a Forte dei Marmi, dove era tutto così effimero, cioè l'estate, tutti questi ricchi che arrivavano, alla moda. Io mi sono sempre sentito fuori luogo, anche se facendo le medie lì ho ancora degli amici che so che mi vogliono bene, ma non mi sono mai completamente integrato.
Finito il suono della domenica, finita anche la fede?
No, io sono cresciuto tra la chiesa che era davanti a me e la cooperativa dove c'era la sede del Partito Comunista, e sentivo una campana e sentivo l'altra. Sono cresciuto quindi tra il diavolo e l'acqua santa, o come si può chiamare, il sacro e il profano. Ancora adesso devo dire che sono molto indeciso, sto ancora cercando di capire, però dalle mie canzoni che vengono spontanee, come Così Celeste, come in questo ultimo album, Speaking Frame Boy, Oltre le Rive, sembrerebbe che io creda in qualcosa, c'è una parte di me molto spirituale che si sta ingrandendo, no? Mi capita spesso, quando sono anche all'estero, ma anche in qualche paesino sperduto, di entrare in chiesa da solo quando non c'è nessuno, farmi un giro nella chiesa, riflettere, pensare a cose molto profonde. Non sono mai andato in chiesa con, io lo chiamo il branco, in modo simpatico. Rispetto la fede di tutti, però certe volte mi è sembrata una passerella.
Ha mai avuto la sensazione di incontrarsi con Dio?
Mi è successo un fatto strano, che andavo con le mie figlie quando erano piccole a fare il bagno d'estate in un torrente, perché c'era una bella cascata fresca in Lunigiana, dove abito. E c'era una chiesa del 1000 mezza distrutta, la chiusa a chiave, non potevi entrare dentro. E io ero curioso di entrare. E allora ho provato, dico vabbè, tanto è sfatta, è rotta. Non sono mai riuscito a entrare, perché c'era la catena, c'era il lucchetto, insomma. Un giorno che ero da solo e che mi ero fermato lì a fare una pennichella sotto un pioppo davanti alla chiesa, e con la moto Poi sono ripartito, ho frenato di colpo, ho detto aspetta un po', c'è la chiave del lucchetto della moto, una chiave color oro di ottone. Mi è venuto un flash, sono andato là e ho aperto la porta della chiesa. Sono rimasto così. Mi ha fatto uno strano effetto. Dopo esserci stato per dei mesi, non mi è mai venuto di pensare a una roba del genere, mi è venuto in quel momento lì, ho aperto e sono entrato dentro. Avevano saccheggiato l'altare, tutto, e questo mi è dispiaciuto molto. Era povera. Ho sempre avuto un grande rispetto per i parroci dei paesini, così come le suore che si danno da fare veramente e profondamente per gli altri.
Intanto al presente mi pare sereno, felice.
Felice è una parola grossa, più sereno sicuramente, più consapevole di conservare certi valori che sono la base. Forse ero più ansioso e indaffarato quando avevo 25 anni che non adesso. Tutto sommato ho una buona famiglia, bella, mio figlio cresce benissimo, le mie figlie anche, grazie a Dio, ho detto grazie a Dio, Vedi, un modo di dire che poi... Però mi ricordo un episodio che non l'ho mai detto a nessuno. Quando mio padre si ammalò di un male molto raro, che piano piano gli toglieva tutte le funzioni, si chiama paralisi sopranucleare progressiva, per 9 anni. E non ha mai voluto un prete a benedire la casa. Anzi, quando la malattia era già in uno stato piuttosto avanzato, io rimasi sorpreso perché una domenica per la benedizione di Pasqua disse fate entrare il prete, e quando il prete entrò lui si alzò dalla tavola e si fece il segno della croce con le lacrime agli occhi. Prima non l'ho mai visto fare il segno della croce.
Flying angel in the sky, cosa vedi, cosa sai? Flying angel in the sky. Vedo un pino tra i rosai, nel tramonto bello assai, e un bambino che ha gli occhi suoi. Ancora non ti ho persa, stai soltanto dormendo nella mia testa, oh mia. Flying angel in the sky, non ci credi, capirai. Vedo i giorni, gli anni tuoi, visi persi nel via vai. Flying angel in the sky. Passa un treno che va via, di un colore nostalgia. Flying angel in the sky. Ancora non ti ho persa, stai soltanto dormendo nella mia testa, oh mia. Flying angel in the sky, non ci credi, crederà. Chissà cos'hai di noi, ma lo spicci.
E andiamo avanti. Dopo l'intervista del padre Vito Magno a Zucchero Sugar Fornaciari, lasciamo il microfono al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, seconda domenica d'Avvento. Ascolteremo un brano dal capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo. Il brano parla di Giovanni il Battista. Don Fabio.
Giovanni Battista prepara l'Avvento del Signore, prepara la visita del Signore. Una visita è una cosa a cui bisogna essere pronti. Se ti arriva addosso un ospite e non sei preparato per accoglierlo, non lo accogli bene. Non accogliere bene il Signore è una questione un po' grave, perché ne perdiamo le grazie, ne perdiamo la bellezza, ne perdiamo la salvezza. Allora è molto importante accoglierlo bene. E per accoglierlo lui dà una serie di indicazioni. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È interessante perché oggi come oggi, che abbiamo un forte perfezionismo, un forte narcisismo, una forte ricerca di noi stessi, il tema della conversione, del cambiamento personale, è tutto finalizzato tendenzialmente al nostro proprio benessere, al nostro proprio ben sentirci, al nostro percepirci bene, anche cristianamente. No, ci si prepara a un altro, non ci si prepara autocontemplandosi. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, perché viene il regno di un altro, perché viene la meraviglia, lo splendore della zona, del luogo, del momento, e non è in realtà un tempo, non è un luogo, della dimensione in cui Dio è finalmente il nostro re. Allora bisogna prepararsi, e ci vuole uno che gridi nel deserto. Questa è una citazione del profeta Isaia, che annunzia il ritorno del popolo dall'esilio. C'è da preparare la via del Signore, c'è da raddrizzare i suoi sentieri. Ecco, è interessante che tendenzialmente noi leggiamo questo termine, e appunto che vorrebbe indicare che cos'è la conversione, che cos'è prepararsi sul serio. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri. Allora pensiamo ai nostri atti da rimettere un pochino al posto giusto, smettere di essere un po' tortuosi, raddrizzare i nostri sentieri. Ma quelli sono i nostri sentieri. Qui si parla di preparare la via del Signore e di raddrizzare i suoi sentieri. Questi sono termini tecnici nell'Antico Testamento per indicare la legge di Dio. Qual è l'indicazione di Giovanni Battista? Infatti lui parlerà molto concretamente nei vari testi che si riferiscono a lui di ritornare a un'obbedienza autentica. Qual è la tendenza dell'uomo? A domesticare le vie di Dio, a ritagliarsi sulla propria sagoma una comoda lettura della volontà di Dio, storcere i sentieri di Dio, cioè metterci di fronte a Dio un po' addomesticandolo, un pochino facendolo diventare il nostro cappellano che viene da noi, ci dà la benedizione sulle nostre iniziative. Qui si tratta di raddrizzare i suoi sentieri, di preparare, porsi di fronte, prepararsi, cioè guardare una cosa frontalmente, prepararla e prepararla prima, affrontarla, prepararla. Ecco, si tratta qui di mettersi di fronte alle vie di Dio. Noi siamo innamorati dei nostri pensieri. Tornare ad aprirsi ai pensieri di Dio. Perché le mie vie, dice sempre il profeta Isaia, non sono le vostre vie. I miei sentieri non sono i vostri sentieri. Allora si tratta qui di iniziare a ritornare a guardare la volontà di Dio per ognuno di noi. Una santa domanda che forse molti non si fanno da tempo. Qual è la volontà di Dio per te? Qual è il progetto di Dio per te? Qual è l'indicazione che Dio ti dà? Uno resta così. Tanta gente, tanti nostri confratelli nella vita cristiana, così, restano un pochino interdetti. Perché? Qual è? Perché c'è una volontà di Dio per me? Cioè, ecco, quando è che non ti chiedi qual è la volontà di Dio per te? Mettersi di fronte a una cosa un po' più asciutta, questa mise di Giovanni Battista che veste con peli di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, questo vestito arcaico, questo vestito che sa di selvatico, questo mangiare cavallette e miele selvatico, che è una dieta piuttosto curiosa, che cos'è? È un uomo che torna all'origine, è un uomo che torna al tempo in cui Israele era stato chiamato, al tempo del deserto. Quando si camminava nel deserto e Dio parlava con il popolo e gli indicava le sue vie. Tutti quanti abbiamo avuto un tempo in cui Dio ha parlato al nostro cuore. Forse ci siamo un po' persi. Speriamo che sia questo stesso tempo in cui Dio parla al nostro cuore. Ma c'è stato un momento importante in cui siamo stati più vicini. Magari eravamo giovani. Era un momento in cui avevamo il cuore più aperto a Dio. Un momento in cui sentivamo che Lui ci stava indicando una strada. Poi abbiamo iniziato a impastare, abbiamo addomesticato la cosa, abbiamo imparato un'arte di cui parla qui Giovanni Battista. Vedendo i farisei e sadducei venire al suo battesimo, gli dice: razza di vipere, cioè figli di un serpente, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? C'è una cosa che abbiamo imparato: a non preoccuparci delle conseguenze dei nostri atti, a non pensare che c'è collegata una santa ira di Dio ai nostri errori. Non dobbiamo vedere questo termine in senso negativo. C'è una conseguenza alle cose. Le cose, quando sono mal fatte, procurano dolore. In quello c'è un amore di Dio per gli uomini. Se hai fatto soffrire qualcuno, ma che Dio non lo ama quello? Ma che Dio non lo difende quello? Ci sta un meccanismo nella realtà, che è un meccanismo anche di conseguenza di dolore, che anche serve per risvegliarsi, per rendersi conto del male fatto. Qualcuno ci insegna a sfuggire all'ira imminente, a credere che fai il male e non succede niente, menti e non succede niente, sei trasandato nella cura delle cose buone della tua vita e questo non le pregiudica, non è vero per niente. Questo è un tempo per raddrizzare le vie di Dio, rendersi conto che le vie di Dio sono dritte, sono semplici e chiare, non sono cose con cui possiamo trattare, no, il male procura dolore. E continuare a avere un andazzo sciatto nel trattare se stessi e il prossimo procura dolore. Questa è una cosa che ci prepara a incontrare il Signore, perché ci mette di fronte a noi stessi con la nostra debolezza, con il senso anche dei nostri errori, che ci serve. Se viene un salvatore, se viene qualcuno che ha in mano la pala e pulirà la sua aglia, raccoglierà il suo frumento nel granaio ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile, stiamo così indicando un fatto, cioè che arriverà qualcuno che farà chiarezza, butterà via la scoria, ci libererà da quello che non è buono, non ci salva. C'è chi vuole restare nell'ambiguità, c'è chi non vuole l'arrivo del Messia. Il Messia arriva, viene tante volte, ci visita tante volte attraverso i fatti della nostra vita. La santa provvidenza di Dio ci chiede di liberarci della pula, di liberarci di questa paglia inutile, di questo nulla che portiamo addosso e che non ci serve. Preparare la via del Signore vuol dire asciugarsi, semplificarsi. Questo è un tempo, il tempo dell'Avvento, un tempo splendido per tornare in se stessi, per risvegliarsi, ricordare il bene ricevuto e distaccarsi dal male.
Grazie a Don Fabio Rosini, ci fermiamo qui da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.